6 di sera.
Un farmaco della Roche in grado di combattere un cancro in linfoma follicolare è stato ritirato dal mercato svizzero non per questioni sanitarie ma per aspetti puramente monetari, perché non è stato trovato un accordo sul prezzo tra la casa farmaceutica e l'Ufficio federale della sanità. È una situazione non la prima, come sentiremo, che molto sta facendo discutere in Svizzera. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera, io sono John Robiani. In Giappone sono ore decisive per il destino del governo Ishiba. Il paese affronta un voto molto importante su cui pendono diverse incognite, su tutte l'ascesa, ed è un fenomeno inedito nel Giappone moderno, della destra sovranista, della destra trumpista e di estrema destra. Ci aiuterà a capire la situazione il nostro collaboratore nella regione. Ci occuperemo anche del sovraffollamento di lidi e piscine, un tema che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane in Romandia e in Svizzera tedesca. Tenteremo di capire la situazione in Ticino dopo che, per esempio, il comune di Porrentruy nel Giura ha vietato l'accesso al suo lido a chi non vive e non lavora in Svizzera.
Siamo abituati da sempre a convivere con gli utenti da fuori comune, di oltre frontiera. Non ha nessun senso, a mio modo di vedere, applicare una regola simile.
Questo è il parere del municipale di Mendrisio Paolo Danielli. Avremo però anche un reportage dal Lido di Lugano, in cui siamo stati stamattina, e uno da Parigi, in cui si può finalmente, anche se c'è chi storcerà il naso, si può fare il bagno nella Senna. Ecco, detto questo, direi che tutto è pronto e che possiamo iniziare. Scusate, allora iniziamo dunque approfondendo la notizia di questo medicamento usato per combattere il linfoma follicolare, un tumore che annualmente colpisce circa 500 persone nel nostro paese. Lunsumio, questo è il nome del preparato. In Svizzera si trova attualmente sulla lista dei farmaci omologati provvisoriamente in attesa che venga confermata l'efficacia. Roche, la casa farmaceutica che l'ha sviluppato, dal 1 luglio l'ha però ritirato dal mercato svizzero, una decisione motivata non da aspetti sanitari ma monetari. E allora ci dice di più Manuele Ferrari.
L'efficacia del Lunsumio, questa la posizione tra gli addetti ai lavori, ha stupito.
Aujourd'hui on a ce type de immunoterapia qui est vraiment révolutionnaire.
Questo tipo di immunoterapia, che si basa sul principio attivo mosunetuzumab, centrale nel Lunsumio, si può definire rivoluzionaria, ha dichiarato Carmen de Ramon Ortiz, ematologa all'ospedale universitario di Ginevra, ai microfoni di RTS. Questo permette di potenziare le difese naturali risvegliando anticorpi specifici già presenti nel corpo. I medicamenti usati in passato per combattere i linfomi follicolari erano meno efficaci e molto più tossici.
Per me è essenziale che ça retourne dans les marchés.
Fondamentale dunque che questo medicamento torni sul mercato. Fortunatamente questo tumore si sviluppa molto lentamente e non tutti quelli che ne sono toccati necessitano di questa terapia, ma naturalmente per chi ne ha bisogno la situazione attuale non è ideale. D'altro canto, ammette Carmen de Ramon Ortiz, c'è anche comprensione nei confronti di Roche. Un lavoro simile è giusto che venga remunerato, e proprio questo è il pomo della discordia, il prezzo della cura.
Trotz dem grossen medizinischen Nutzen.
Malgrado si sia dimostrata essere una terapia valida, ha sottolineato la direttrice di Roche Svizzera, Katarina Gasser, ai microfoni di SRF, non ci è stato riconosciuto un compenso sostenibile appropriato per questo medicinale. A regolare il prezzo dei medicamenti rimborsati dalle casse malati e a stabilire il prezzo massimo di quelli presenti nell'elenco delle specialità, ricordiamo, l'Ufficio federale per la sanità pubblica.
Mi sind monatelang in Gespräch gsi mit dem Bundesamt für Gesundheit.
Abbiamo avuto contatti per mesi con questo ufficio, spiega Gasser. Abbiamo concesso grandi sconti, saremmo stati pronti a farlo anche in ottica futura, ma purtroppo non è stato possibile trovare un accordo.
Die Therapie ist ein Pilotprojekt gsi von der Roche und dem BAG.
Stiamo parlando di un progetto pilota effettuato con l'Ufficio federale per la sanità pubblica, per il quale abbiamo usato i dati raccolti durante la fase 2 dello studio, la sperimentazione clinica, per permettere il più rapidamente possibile alle persone colpite da questo tipo di tumore di accedere al farmaco. Ma progetto pilota, oltretutto su un tipo di malattia rara, significa anche meno dati nuovi a disposizione da presentare all'autorità per il processo di omologazione definitiva.
Ganz wichtig, dass alle Patientinnen und Patienten.
Importante ricordare, ha poi aggiunto la direttrice di Roche Svizzera, che chi fa capo a questo preparato continuerà a riceverlo anche in futuro e anche nuovi pazienti che potrebbero trovare giovamento da questo medicamento, in Svizzera un paio all'anno, hanno la possibilità di ottenerlo, nota bene gratuitamente, iscrivendosi allo Swiss Patient Access Program, un programma avviato dalla Società Svizzera di Oncologia Medica e sostenuto da aziende farmaceutiche. Un problema dunque di principio e non specifico. Ci spiace che Roche abbia deciso di ritirare l'unsumio dal mercato elvetico, ha fatto sapere la portavoce dell'Ufficio federale per la sanità pubblica Gabriela Giacometti. Da parte nostra siamo aperti al dialogo per trovare una soluzione. Va ricordato che, malgrado ancora non siano a disposizione tutti i dati necessari per un'omologazione definitiva, da parte nostra abbiamo permesso che questo venisse rimborsato.
Trotzdem hat Roche den plötzlich noch bessere Vergütungskonditionen verlangt.
Malgrado ciò, Roche ha chiesto condizioni migliori, ciò che, se fosse stato permesso, specifica Giacometti, avrebbe portato ad una disparità di trattamento nei confronti di altre ditte farmaceutiche. Il come viene stabilito un prezzo dei medicinali è chiaramente regolato e, malgrado da parte nostra siano state fatte diverse proposte, Roche ha comunque deciso di ritirare il prodotto, ciò che, conclude Giacometti, ci ha stupito. In passato, infatti, questa casa farmaceutica ha sempre assunto un ruolo pionieristico per quanto riguarda il modello di rimborso.
Immer wieder eine Vorreiterrolle übernommen bei innovativen Vergütungslösungen.
Wir gehen davon aus, dass der Fall Lunsumio wie ein Testballon kann sein, auch für andere Medikamente.
Crediamo che il caso Lunsumio possa essere un primo tentativo per portare ad un aumento del prezzo dei medicamenti anche contro altri tumori, ad affermarlo Miriam Lemle, direttrice della Lega Svizzera contro il cancro. Ciò avrebbe conseguenze per tutti. Siamo consci che lo sviluppo di medicinali innovativi sia una grande sfida. È anche giusto che vengano concordati i prezzi corretti, ma queste discussioni devono essere trasparenti, conclude Miriam Lemle. È giunto il momento di porre una fine alle trattative praticamente segrete tra case farmaceutiche e Ufficio federale per la sanità pubblica.
Era un servizio di Emanuele Ferrari, ora mi ha raggiunto in studio in diretta Monica Fornasier. Monica, abbiamo visto il caso specifico del Lunsumio, non è la prima volta che una disputa sul prezzo di un farmaco finisce in questo modo.
No, non è la prima volta. Cito un altro esempio che aveva coinvolto sempre Roche nel 2014, un caso emblematico, capiremo poi perché. Il caso riguardava il Perjeta, un farmaco usato per curare una forma aggressiva del tumore al seno. In questo caso era già stato omologato ed era rimborsato dall'assicurazione di base già da un anno. L'Ufficio federale della sanità pubblica aveva però poi riesaminato la situazione e aveva ritenuto troppo elevato il costo, che era di quasi 4.000 franchi per flacone, per cui un ciclo di cura di un anno comportava una spesa di 70.000 franchi. Roche aveva rifiutato di abbassare il prezzo, era quindi stato ritirato questo farmaco dall'elenco delle specialità, cioè, come abbiamo già sentito, quella lista dei farmaci coperti dall'assicurazione di base se prescritti da un medico, lista appunto stilata dall'Ufficio federale della sanità. Quando un farmaco esce da questo elenco, spetta poi a ogni singola cassa malati decidere se assumersi i costi imposti dal produttore oppure no, ed eventualmente appunto negoziare il prezzo. Cito questo caso perché era stato emblematico, come dicevo. Per la prima volta OncoSwiss, l'associazione di tutti gli attori impegnati nella lotta contro il cancro, si era ritrovata al centro del braccio di ferro tra produttore Roche quindi e autorità federale.
E quindi un elenco che può continuamente cambiare.
Sì, per esempio nel 2024 l'Ufficio federale della sanità ha deciso l'ammissione o l'introduzione di modifiche per 156 nuovi medicamenti nell'elenco delle specialità. Allora, nuovi medicamenti e nuove indicazioni vengono inseriti su richiesta delle aziende farmaceutiche in base a tre criteri: efficacia, appropriatezza ed economicità. Quindi l'aspetto economico conta tanto quanto quello medico. Aggiungo che il Controllo federale delle finanze regolarmente fa una valutazione di questa procedura di ammissione nell'elenco delle specialità. Nel rapporto del 2024 si evidenziavano in particolare i ritardi dovuti proprio a lunghe trattative sui prezzi. E allora come si fissa il prezzo di un medicamento nel corso del negoziato con il produttore? Il prezzo viene determinato sulla base di confronti con i prezzi all'estero di quel farmaco e con i prezzi di medicamenti in uso fino a quel momento. Insomma, è estremamente complicato. In ogni caso, dato questo del Controllo federale delle finanze, i prezzi stabiliti per i nuovi farmaci oncologici nel 2024 erano in media più costosi dell'83% rispetto ai prezzi dei farmaci utilizzati in precedenza. Insomma, un aumento impressionante. Concludo con un aspetto importante evidenziato da esperti del settore nel caso Lunsumio. Il sospetto è che abbiano influito anche ragioni geopolitiche. Il presidente americano Trump ha annunciato la sua intenzione di ridurre il prezzo dei farmaci negli Stati Uniti che sono il mercato più importante per Roche, allineandoli a quelli europei, e quindi il Lunsumio sarebbe un primo test per Roche anche in questo contesto.
Monica Fornase in diretta su questo tema che sta facendo discutere. Ora andiamo in Giappone, dove domani si vota per il rinnovo della Camera Alta del Parlamento. Il Partito Liberal Democratico del Premier Ishiba cerca di mantenere la maggioranza, ma tra i dazi di Donald Trump, l'inflazione, i sondaggi danno in forte ascesa un nuovo partito sovranista di estrema destra. Le elezioni possono avere un impatto anche sulla posizione internazionale del paese. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora, Lorenzo, cosa c'è in gioco nelle elezioni di domani in Giappone?
Allora, in gioco ci sono 125 dei 248 seggi della Camera Alta del Parlamento. La coalizione guidata dai conservatori del Partito Liberal Democratico, al governo quasi ininterrottamente da 70 anni, deve conquistarne almeno 50 per la maggioranza. Se non ci dovesse riuscire, e i sondaggi non sono confortanti in tal senso, il governo rischia seriamente di cadere. Il premier Shigeru Ishiba, in carica da meno di un anno e prodotto della corrente più moderata del partito di governo, si troverebbe praticamente costretto le dimissioni, dando di fatto via libera al ritorno dell'ala radicale del partito, un tempo guidata da Shinzo Abe, l'ex premier ucciso 3 anni fa in un comizio. Anche in caso di sconfitta della coalizione di Shiba, sembra però difficile che l'opposizione riesca a formarne una nuova, viste le enormi differenze tra i progressisti del Partito Democratico, tradizionalmente prima alternativa ai conservatori, e la nuova formazione sovranista del Sanseito. C'è dunque il rischio di elezioni anticipate per la Camera Bassa nei prossimi mesi, il che potrebbe avere un impatto molto negativo. Di fatto il Giappone sarebbe debole e instabile in una fase dove l'economia zoppica tra forte inflazione, debolezza dei salari e una crisi del riso. In più non ci sarebbe un vero governo in grado di negoziare un accordo commerciale con gli Stati Uniti, che hanno colpito Tokyo con dazi del 25% sul settore auto e con un ulteriore 25% su tutti gli altri prodotti giapponesi, che senza un'intesa entrerà in vigore il 1 agosto.
Lorenzo, sulle dinamiche di questa elezione e sull'impatto internazionale, tu hai intervistato Rintaro Nishimura, analista dell'Asia Group di Tokyo. Sentiamo allora il tuo prossimo contributo per ritrovarti subito dopo.
Queste elezioni per la Camera Alta potrebbero davvero cambiare il corso delle dinamiche politiche in Giappone, ma anche per quanto riguarda i negoziati sui dazi, senza dimenticare l'inflazione e le discussioni su un taglio della tassa sui consumi rispetto ai sussidi in denaro. Ci sono molte questioni ancora in sospeso.
Quali sono i temi che influenzeranno maggiormente queste elezioni?
Certamente sono influenzate dai dazi, ma non solo dai dazi. C'è anche l'Ucraina. C'è in generale l'aumento dei prezzi del riso. Tutta una serie di problemi legati al costo della vita che non sono solo influenzati dai dazi. Questo, penso, è in cima all'ordine delle priorità nella mente degli elettori.
Il mancato accordo con gli Stati Uniti può penalizzare il premier Ishiba?
Non dà una buona impressione farsi in qualche modo costringere dagli Stati Uniti a concludere un accordo. E la retorica durante la campagna elettorale è stata incentrata proprio su questo. Non rinunceremo, non sacrificheremo l'interesse nazionale per un accordo. Che ciò cambi dopo le elezioni dipende da che calcoli si faranno. Se le elezioni sono finite, allora il governo potrebbe concedere un po' di più, magari nel settore automobilistico. Ma se ci saranno altre elezioni in autunno, allora non potrà permetterselo. Questa sarà una sfida continua per Tokyo in politica estera.
È in discussione l'alleanza con gli Stati Uniti?
Anche se c'è quell'impegno verso l'alleanza, c'è l'impegno a fare di più in difesa. Ci sono persino investimenti record negli Stati Uniti e delle aziende giapponesi. Questo non si è tradotto però in un trattamento favorevole nei negoziati sui dazi e ciò non è indicativo di un rapporto di fiducia. Di recente si è discusso di una maggiore autonomia strategica degli Stati Uniti. È interessante che adesso Pechino abbia improvvisamente iniziato a fare concessioni al Giappone, vedendo che sta avendo difficoltà nella sua relazione con Washington. Sembra che ci siano molti movimenti nel rapporto tra Giappone e Cina in una direzione positiva. Ma allo stesso tempo non credo che ciò significhi improvvisamente che Tokyo si avvicinerà troppo a Pechino. Fa semplicemente parte della strategia di bilanciamento del Giappone.
Ma come mai il Partito Liberal Democratico è così in crisi di consensi? Ishiba rischia davvero di essere costretto alle dimissioni?
Il partito non sta ottenendo la fiducia generale del pubblico a causa delle politiche economiche, ma non sta nemmeno soddisfacendo l'elettorato conservatore. Quindi si trova un po' bloccato tra questi due grandi gruppi di elettori. Il partito è diventato più moderato sulle questioni sociali, che si tratti di cognomi separati o LGBT. Ci sono molte questioni su cui gli elettori conservatori di base, che il partito è sempre riuscito a mantenere, non sono contenti di come Ishiba le ha gestite e questo ha permesso al partito sovranista Sanseito di sottrarre voti. Penso che sarà un'elezione molto difficile, non solo stavolta. Credo che sarà una tendenza finché il partito continuerà a spostarsi dalla posizione tradizionale conservatrice verso una linea più populista e moderata, come quella che ha attualmente.
Ecco Lorenzo, Nishimura ha menzionato i sovranisti del Sanseito. Che tipo di partito è e cosa significa la sua ascesa per la politica giapponese?
Dunque, il Sanseito è nato di fatto su internet, nell'ambiente dei cospirazionisti di YouTube, fondato nell'aprile 2020 da Sohei Kamiya, ex insegnante di liceo che già da anni era un influencer di estrema destra molto seguito. Si era in piena pandemia di Covid-19 e la prima battaglia è stata proprio contro i vaccini e contro l'obbligo di indossare la mascherina. Rapidamente i canali del partito hanno raggiunto un numero di follower doppio o triplo dei partiti tradizionali, sin qui però il partito era rimasto piuttosto marginale, pur riuscendo a conquistare 3 seggi alle elezioni per la Camera Bassa del Parlamento nel 2024. Ora i sondaggi lo danno però addirittura terza forza alle elezioni di domani, sarebbe un risultato clamoroso in un panorama politico molto stabile e istituzionale come quello giapponese. Il Sanseito sta sfruttando l'insicurezza causata dall'aumento del costo della vita e l'insoddisfazione soprattutto dei più giovani verso i partiti tradizionali. Il programma è profondamente sovranista, riduzione delle tasse, lotta all'immigrazione, contrasto ai diritti LGBT, lo slogan è dichiaratamente trumpiano, i giapponesi prima di tutto. Il partito ha spesso toni misogini ed è stato accusato di essere filorusso dopo che una delle sue candidate di punta ha concesso un'intervista a Sputnik. Tra le ultime proposte del Sanseito, lo sviluppo di armi nucleari giapponesi, segno dei tempi a poco più di 2 settimane dall'80° anniversario della bomba atomica su Hiroshima.
In Ticino ora torniamo a parlare di piscine, di lidi e di sovraffollamento. Qual è la situazione di questa stagione? Sono realmente presi d'assalto o nelle scorse settimane abbiamo visto situazioni eccezionali? Ne abbiamo parlato con il municipale di Mendrisio Paolo Danielli e con il direttore di Castero Sport della città di Lugano Roberto Mazza. Li sentiremo tra poco. Prima però ecco le voci di chi la piscina la vive, lo faremo nel reportage registrato stamattina al Lido di Lugano. Reportage di Romina Lara e Umberto Gatti.
Io mi sto occupando un po' del sovraffollamento dei leader, oggi è molto tranquillo, anche perché appunto sappiamo un po' quello che dice la meteo per più tardi, però in generale se venite qua abbastanza spesso vi siete già ritrovati a fare code o avere appunto dei disagi?
Ho due bambini, siamo molto mattinieri, quindi alle 9 siamo qui, facciamo apertura fino alle 12:30, poi andiamo, quindi il pomeriggio mi dicono che sia pienissimo, però ecco, non l'abbiamo mai vissuto proprio così affollato.
Quando andate via verso mezzogiorno e mezza le vede le file?
Sì, decisamente più pieno, comunque la gente che aspetta, ovviamente parcheggio non ce n'è.
Cosa pensi del fatto, per esempio a Mendrisio si è deciso di introdurre un numero chiuso per permettere ai residenti di arrivare, perché c'è molto turismo tra virgolette del Lido?
Sì, ho letto, perché no, ben venga, no? Perché per chi è residente si sta più alla larga, più comodi. Sono favorevole. Più spazio per noi.
Magari tutti noi dobbiamo essere più gentili e più educati. Allora, se siamo un posto pubblico dobbiamo comportarci in modo giusto e così nessuno non si prenderà con noi, con tutti quanti.
Quindi lei è favorevole a permettere a tutti di venire?
Sì, ma anche, per esempio, come hanno detto, ho sentito che a Lucerna hanno detto, non quelli gruppi grandi che si fa certo tanta confusione, ma per i resti che vengono, diciamo, con la famiglia, due o tre, penso che si può andare, non puoi dire no, tu vai, tu non vai, perché...
L'unica cosa che mi infastidisce è quando c'è tanto movimento qui nella piscina dei nuotatori e la gente inizia a saltare e cose del genere. Allora diventa un po' troppo, credo.
Voi venite qua spesso?
Ma io personalmente sì, vengo ma per nuotare, vengo al mattino presto, tranne weekend ogni tanto così con la famiglia, quando c'è possibilità.
Sì, e come l'ha vissuta, come la sta vivendo fino adesso?
Ma devo dire, personalmente, andando anche così presto al mattino non è affollata, c'è la parte del Lido qua abbastanza libera, però ho già vissuto giornate abbastanza intense durante il weekend quando c'è il bel tempo.
Ha sentito un po' queste polemiche, soprattutto nel Mendrisiotto, per il fatto che hanno messo un numero chiuso per permettere ai residenti di andare al Lido, visto che c'è molta gente che arriva anche da fuori, dall'Italia, diversi turisti, insomma.
Ho sentito? No.
E anch'io, mi sembra una fesseria. Più gente arriva, più si incassa, no? Che storia.
Ma avranno il posto limitato, magari.
Se chiudono Carona, poi dopo succede questo, che si affolla di più il Lido di Lugano e gli altri.
Non va bene, non è libertà delle persone, mi sembra un po' ingiusto, quindi forse un po' di razzismo, boh, non lo so.
Ma le è già capitato di dover far coda?
È chiaro che il sabato e la domenica è normale, però si convive, insomma, ci mancherebbe, non si può stare da soli, sarebbe un'isola, no? Stai da solo.
Queste appunto le voci di chi vive la piscina, residenti e turisti. Eravamo a Lugano, a Mendrisio invece avevano fatto notizia le lunghe code alle entrate della piscina comunale. Non a caso una mozione della Lega chiede di chiudere la piscina ai non residenti, come avvenuto nel Canton Giura a Porrentruy. A Lucerna invece si è deciso di limitare l'accesso ai lidi ai gruppi di persone troppo numerose, situazioni che potrebbero essere imitate anche da noi. È una domanda che si fanno in tanti, allora succederà così, lo scopriamo nel servizio di Umberto Gatti.
Quella di quest'anno sembra essere un'estate particolarmente calda per le piscine svizzere e non parliamo delle temperature. Dopo quanto successo a Porrentruy nel Canton Giura, anche a Mendrisio è stato chiesto con una mozione di limitare l'accesso solo ai residenti dopo alcuni giorni di sovraffollamento nel mese di giugno. Qual è la situazione in questi giorni? Lo chiediamo a Paolo Danielli, municipale di Mendrisio.
Sì, la situazione si è molto normalizzata. Nei momenti, diciamo, di maggiore affluenza, ossia nelle domeniche, nei weekend, apriamo la seconda cassa e questo permette un'affluenza molto migliore all'interno della piscina. E anche a livello di posteggi abbiamo aumentato alcuni stalli grazie alla collaborazione di alcune ditte vicine. Quindi la situazione, diciamo, è sotto controllo e non abbiamo più avuto questi picchi come negli ultimi weekend di giugno.
A Mendrisio già da tempo esiste un accesso privilegiato per i residenti, infatti quando la struttura raggiunge la capacità massima di 1200 utenti viene data ancora la possibilità di accedere a 200 residenti. Una limitazione d'accesso maggiore avrebbe senso?
Allora, a mio modo di vedere, non ha senso per una realtà come la nostra. Siamo abituati da sempre a convivere con gli utenti da fuori comune o di oltre frontiera, non ci sono mai stati particolari problemi. Tra l'altro, l'accostamento con i fatti di Porrentruy è assolutamente fuorviante, visto che lì non si tratta di grande affluenza, ma di problematiche gravi occorse all'interno delle strutture con interventi di polizia, che non è affatto il caso di Mendrisio. Quindi non ha nessun senso, a mio modo di vedere, applicare una regola simile.
La notizia della decisione del comune giurassiano ha fatto parecchio discutere, ma qual è la situazione reale nel resto della Svizzera? Lo abbiamo chiesto a Roberto Mazza, direttore del Dicastero Sport di Lugano e vicepresidente dell'Associazione Piscine Romande e Ticinesi.
Sì, abbiamo osservato queste situazioni di Mendrisio, abbiamo osservato situazioni di Canton Basilea e Canton Giura. Ho fatto un giro di telefono in questi giorni con gli altri colleghi di comitato e nessuno, diciamo Friburgo, Ginevra, Canton Vallese e gli altri cantoni romandi hanno denotato problemi di questo tipo. Diciamo, è una stagione normale e regolare. Come tutte le stagioni, evidentemente c'è alcune tensioni che nascono con questa presenza magari di ragazzi che sono un po' troppo vivaci. Evidentemente succede anche da noi in Ticino, anche al Lido capita, ma non mi permetterei mai di etichettare un discorso legato a turisti o rispettivamente persone indigene. Cioè, la maleducazione c'è e la cerchiamo di tenere sotto controllo con un po' di prevenzione, un po' d'aiuto alle persone.
E per gestire al meglio gli utenti e le situazioni di tensione legati a comportamenti non corretti, da settembre l'Associazione Piscine Romande e Ticinesi fornirà anche una formazione specifica per il personale delle piscine per gestire al meglio queste dinamiche.
E restiamo in tema, ma spostiamoci a Parigi, dove da qualche giorno abitanti e turisti possono rinfrescarsi volendo, facendo un tuffo nella Senna. La capitale francese cerca di promuovere sempre di più un turismo responsabile e green, sfruttando le sue risorse naturali, compreso il celebre fiume. Allora sentiamo il reportage di Annalisa Capellini.
Allora, e come l'eau? Ça va?
L'acqua è davvero bella, si sta bene, è anche abbastanza calda, non me lo aspettavo. Sembra anche pulita, non vedo bene il fondo, ma attorno a me è pulita.
Arthur è uno dei primi coraggiosi parigini a fare il bagno nella Senna. Il fiume che attraversa la capitale francese è di nuovo balneabile per la prima volta da più di 100 anni. Lo aveva promesso un decennio fa la sindaca Anne Hidalgo e prima di lei l'ex presidente della Repubblica Jacques Chirac, già nel 1990.
E j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
Un'ossessione parigina che diventa realtà. Residenti e turisti possono tuffarsi nella Senna in 3 punti diversi della città, gratuitamente e per tutta l'estate. Un'esperienza unica, secondo i primi curiosi.
Ero curioso di venire a provare e devo dire che sono piuttosto sorpreso. L'acqua era davvero piacevole. In questo momento a Parigi c'è un gran sole, quindi è fantastico. Mentre facevo il bagno nella Senna ho visto passare tante barche, alcune anche enormi, a pochi metri da noi. E questo fa un po' paura, ma lo spettacolo è comunque magnifico. Nuotare nella Senna così è un'esperienza davvero incredibile. Si vede la Torre Eiffel, i tipici metro sopraelevati. È davvero pazzesco.
Ripulire la Senna, particolarmente inquinata, è costato quasi 1,5 miliardi di euro. Una crociata portata avanti da Anne Hidalgo. La sindaca di Parigi ha colto l'occasione delle Olimpiadi organizzate l'estate scorsa nella capitale per fare della balneabilità della Senna una delle sue priorità. Dei maxi investimenti che a termine potrebbero trasformarsi in una ulteriore risorsa turistica per la città più visitata d'Europa.
J'imagine se baigner a Londres, se baigner a New York.
Un giorno forse sarà possibile fare il bagno anche a Londra o a New York, ma per il momento Parigi è l'unica città a offrire questa possibilità. E da ora in poi, tra le cose imperdibili per i turisti a Parigi, ci sarà la Torre Eiffel, il Moulin Rouge e fare il bagno nella Senna.
Un paesaggio touristico, il Moulin Rouge, maintenant il y a la baignade dans la Seine.
In febbraio vi avevamo riferito del lancio anche in Ticino del pass culturale, costa 100 franchi all'anno, è destinato a chi ha meno di 26 anni ed ha l'accesso gratuito a eventi culturali di oltre 300 luoghi nei cantoni che aderiscono al progetto. A distanza di alcuni mesi è quindi tempo di scoprire il riscontro di questa sorta di abbonamento generale per la cultura. Il servizio è di Pervin Cavacioglu.
Ci eravamo lasciati dicendo che il Ticino era il sesto cantone a introdurlo con una ventina di partner. Un primo aggiornamento ce lo fornisce Alceo Crivelli, responsabile di progetto per il Ticino per l'associazione AG Culturel.
Abbiamo dei riscontri molto positivi che vanno al di là delle aspettative. Quando abbiamo annunciato l'introduzione dell'iniziativa con la conferenza stampa in febbraio, avevamo una ventina di istituzioni che avevano aderito. Oggi, dopo pochi mesi, siamo già una sessantina, con un'altra ventina che sono in fase di iscrizione, di adesione al progetto.
Uno dei punti a favore è l'offerta culturale variegata. Ce n'è insomma un po' per tutti i gusti e interessi. Erano in corso trattative con grandi organizzatori e qualche buona notizia c'è, ce la conferma Laura Pallù del Comitato.
Siamo molto contenti di poter presentare davvero un mosaico di luoghi partner che hanno aderito. Un bel mosaico, molto variegato, molto ricco, che va veramente dalla grande istituzione riconosciuta a livello internazionale, come ad esempio il Festival del Film di Locarno, di cui siamo molto felici di poter dire che ha ufficialmente aderito, fino a magari il Museo Etnografico della Valle, e quindi arriviamo veramente a coprire tutto il territorio del cantone su vari livelli, da festival, teatri, sale cinematografiche, musei, arte, ma anche della storia, quindi la storia delle civiltà o magari anche la storia naturale.
E se qualcuno se lo chiedesse, Moon and Stars non è incluso nel pass, ecco perché.
Moon and Star non rientra nei parametri della nostra iniziativa perché si tratta di un'attività a scopo commerciale e la AG Cultura collabora con associazioni che non hanno uno scopo di lucro.
Per promuovere la cultura ai giovani occorre la collaborazione di tutti. L'appello è anche rivolto ora ai comuni, alcuni già si sono fatti avanti affinché regalino il pass ai loro diciottenni.
Sì, questo è un bel modo per far conoscere il progetto, per diffonderlo un po' sul territorio. C'è la possibilità per i comuni di acquistare questi abbonamenti a metà prezzo, è un'offerta che facciamo per i comuni, con l'idea che poi questi abbonamenti vengano appunto regalati ai giovani, permettendo così loro di scoprire un po' quello che è l'ambiente culturale del territorio e di far conoscere il progetto.
Il prossimo passo, e sarà fatto nella seconda metà dell'anno, sarà far conoscere il pass ai giovani nelle scuole.
E il nostro prossimo passo invece è quello di cedere la linea allo sport. Si chiude così 6 di sera, preparata insieme a Monica Fornasier. A seguire nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà tra le altre cose degli 80 anni dell'artista ticinese Casimiro Piazza. Da parte mia è davvero tutto, a domani.